Va bene, questa giornata piovosa, 28 maggio 2012, parliamo di biopolitica e biocapitalismo. Quindi diciamo il saggio di riferimento è quello di Andrea Fumagalli e Cristina Morini, sempre in questo volume Sociologia del Lavoro. Però diciamo, il saggio di Morini e Fumagalli è abbastanza in linea col resto del volume, quindi più o meno le tesi che loro propongono rispetto alla teoria del valore, a come si produce il valore nell'economia contemporanea, alla differenza con il capitalismo industriale, alla messa in lavoro delle facoltà cognitive, relazionali, affettive, sono cose che sono abbastanza ripetute in tutto il volume, perché sono quello che questi saggi hanno più o meno in comune, con l'eccezione forse di Rullani, che mi sembra che insomma viene da un'altra prospettiva, però c'è un certo consenso tra gli autori di questo volume, tra tutta la scuola diciamo italiana, ma anche più di sociologia globale, sul fatto che questi sono cambiamenti sono avvenuti, che il problema è capire come è cambiata la produzione del valore in questa epoca di comunicazione, di informazione, di tecnologie reticolari, no, sono un po' tutte legate a questa idea. Quindi lo usiamo anche come un'opportunità di parlare per parlare di biopolitica. Non so se voi avete mai sentito questo termine, l'avete incontrato, però sicuramente si tratta di uno dei concetti più influenti della teoria contemporanea. Dico teoria perché non è soltanto una questione di sociologia, attraversa la filosofia, attraversa gli studi culturali, gli studi dei media, scienze sociali e umane in generale, no? Sono state molto toccate da questo concetto di biopolitica che più o meno viene ripreso da Fumagalli e Morini, anche se loro non lo menzionano, però è questo bios, no? Questa idea della vita, del biologico come qualcosa che ha a che fare con i mutamenti del potere oggi, che poi è strettamente legato all'idea di biocapitalismo, ma anche un po' a tutta la questione della cultura di rete. Quindi iniziamo subito parlando di bios e biopolitica. Allora, bios e biopolitica sono l'idea di biopolitica è un termine che emerge dagli studi di Michel Foucault. Michel Foucault è il filosofo francese di cui abbiamo parlato anche parecchie volte in questo corso, menzionandolo brevemente, sicuramente uno dei teorici, filosofi, storici, difficile da classificare Foucault, no? Perché lui inizia un po' con questi lavori storici, ma poi la sua cattedra a Parigi era la cattedra dei sistemi di pensiero, quindi il suo è stato diciamo un approccio allo studio della storia che ha profondamente cambiato non soltanto l'idea di storia stessa, ma poi insomma tante altre discipline che facevano riferimento alla storia. Lui ha introdotto questa idea del potere, Foucault è famoso per la sua teoria del potere, l'idea che il potere non è qualcosa che qualcuno possiede o che fluisce da un centro a una periferia, il potere non è qualcosa che io ho e che esercito su un altro, il potere è una relazione fondamentalmente. È una relazione che presuppone comunque una certa libertà, cioè il fatto che non si può, quindi il potere non è violenza, il potere non è la violenza, la capacità di costringere qualcuno a fare qualcosa con la forza fisica, ma ha a che fare con relazioni più sottili. E inoltre Foucault sosteneva che il potere si organizza in diversi tipi di società in quello che lui chiamava dei dispositivi o dei diagrammi, cioè in delle strutture astratte che poi governano quelli che sono i rapporti di potere all'interno di una società. Quindi rapporti di potere piuttosto che il potere come qualcosa che io posseggo, il potere lo definisce come un'azione su un'altra azione, questa è la definizione, come qualcosa quindi che io non posseggo ma che è il risultato di una rete che passa attraverso tanti punti e che poi viene integrato in epoche diverse in un diagramma astratto dispositivo di cui vi accennerò qualcosa oggi, ma veramente ci vorrebbero un intero corso su Foucault. Il concetto di biopolitica è un concetto abbastanza tardo nel pensiero di Foucault, cioè arriva alla metà degli anni 70. Lui si era fatto conoscere in Francia per un libro che è stato tradotto in italiano come Le parole e le cose, che era un'archeologia delle scienze umane, in cui lui ripercorreva quelle che erano state le grandi cesure dei sistemi di conoscenza in Europa a partire dal 600, il 700, epoca classica, epoca moderna e così via, e poi soprattutto per questa storia della clinica, cioè la storia dell'ospedale, storia dell'istituzione psichiatrica, storia della follia, quindi Foucault aveva prodotto queste storie di istituzione come la prigione, l'ospedale, cercando di ricostruire dallo studio dei documenti storici quale fosse la logica che aveva, diciamo, governato la costruzione di questi luoghi e il fatto che la stessa logica, per esempio la logica di chiudere le persone, di separarle, di dividerle a seconda delle classificazioni, fosse qualcosa che per esempio in Europa comincia a funzionare nello stesso modo in tutta una serie di luoghi, come appunto le caserme, gli ospedali, i manicomi, le scuole, no? Tutto comincia a funzionare nello stesso modo. Quindi lui ha passato da questi studi storici, attraverso questi studi storici, sia dei discorsi, delle teorie, del pensiero, delle scienze europee, sia delle istituzioni, ha completamente cambiato il modo in cui si fa storia o si riferisce, diciamo, al paradigma storico. La biopolitica lui la introduce appunto a metà degli anni 70 in questi corsi. Foucault stava lavorando a una storia della sessualità in questo periodo, però contemporaneamente lui teneva questi corsi al Collège de France, era tenuto a tenere questi corsi che duravano 36 ore una volta all'anno sulla sua ricerca, ed è in questi corsi che poi sono stati pubblicati in seguito, trascritti e pubblicati in seguito, che lui introduce questo concetto di biopolitica, che era una straordinaria fortuna, come vedremo, sia in ambito, diciamo, in ambito anglofono, ma sicuramente anche in Francia, in Italia, in Germania, ispirando speculazioni filosofiche, analisi e così via. Il concetto di biopolitica viene introdotto in Difendere la società, che è il corso 75-76, e poi viene sviluppato in due corsi del 77-78 e 78-79, che vengono pubblicate soltanto a metà degli anni 2000. Quindi sono pubblicazioni recenti che hanno un po' rivitalizzato tutta l'industria, diciamo, di commento su Foucault, che è enorme veramente a questo punto. Allora, vediamo qui un esempio. Questa è la definizione classica di Foucault in Bisogna difendere la società. Ricordiamoci che queste erano lezioni, quindi non erano scritte, sono state trascritte in seguito dagli allievi e trasformate appunto in un corso, dove lui dà questa famosa definizione di biopolitica. Alla fine quasi del corso, che era, diciamo, sul discorso della guerra, sulla storia come discorso della guerra, insomma, abbastanza molto interessante, ma un po' diverso. Poi alla fine di tutto questo percorso lui introduce questa idea, cioè introduce l'idea che studiando questi documenti storici lui ha capito che nell'Ottocento si è affermata una nuova logica di potere, che era abbastanza diversa da quella che aveva descritto nei suoi studi dell'ospedale, della prigione e così via. Mentre quando aveva parlato dell'ospedale, della prigione, aveva parlato di potere disciplinare, cioè aveva descritto queste istituzioni, che poi sono le istituzioni moderne, a cui possiamo ricondurre anche la fabbrica, no? Per tornare al nostro esempio, sono luoghi chiusi, sono luoghi in cui i soggetti vengono individualizzati attraverso una posizione specifica, sono caratterizzati appunto dalla partizione, sono caratterizzati dall'interiorizzazione dello sguardo, della sorveglianza. Lui diceva questa era stata una delle forme di potere determinanti nella nostra società, quindi in questo era la sua differenza col marxismo, cioè lui sosteneva che non era stato il capitalismo che con la fabbrica aveva inventato l'istituzione disciplinare, ma che la fabbrica era un esempio proprio nel modo in cui funzionava, nella divisione del lavoro, nel controllo dei corpi, era uno dei tanti esempi che uno poteva trovare nella società europea del Settecento di potere disciplinare, cioè questo diagramma astratto caratterizzato appunto dal fatto di dividere, di chiudere, di determinare, diciamo, le azioni dei soggetti in questo spazio. Fra l'altro, l'esempio più famoso che Foucault dà di potere disciplinare, di modello del potere disciplinare, è il piano di Jeremy Bentham, inglese, filosofo inglese del 600 eccetera, 600-700, del Panopticon. Il Panopticon era questa prigione ideale che Bentham aveva pensato, e doveva essere una prigione che aveva lo scopo non soltanto di rinchiudere i criminali, come succedeva fino a quel periodo, dove appunto c'erano questi luoghi, quelle prigioni erano luoghi in cui veniva ammassato di tutto, no? Non c'erano divisioni tra pazzi, criminali, insomma, era un luogo abbastanza poco strutturato. Invece la prigione di Bentham è caratterizzata dal fatto che ogni prigioniero ha una sua cella individuale, tutte le cellule girano attorno a questo centro, che è la torre del sorvegliante, in modo tale che tutti i prigionieri nelle celle possono essere visti dalla torre, ma loro non possono sapere chi c'è dentro. Per questo Bentham sosteneva che l'istituzione disciplinare questa prigione era anche un modo per educare, perché significava che i prigionieri rinchiusi dovevano assorbire, interiorizzare quello sguardo della guardia e quindi comportarsi da soli, diciamo in un certo modo, autodisciplinarsi. Perché andiamo indietro fino al Settecento? Perché questo modello del diagramma disciplinare è qualcosa che poi ha dato anche il modello proprio per analizzare la rete come tecnologia di potere, quindi anche internet, no? Che è caratterizzato in maniera completamente diversa con internet, con le nuove tecnologie di comunicazione. Siamo al di fuori dello spazio disciplinare, quindi non è più uno spazio chiuso, ma uno spazio aperto, caratterizzato dalla circolazione, caratterizzato dai flussi, in cui il controllo non avviene più attraverso la centralizzazione, ma avviene attraverso la modulazione, attraverso i vari protocolli che gestiscono il traffico della rete, le passwords, i posti in cui si può andare, non si può andare. Pensate a come voi regolate la privacy su questi siti, no? Chi può vedere, chi non può vedere, chi può accedere, chi non può accedere. Questo modo di pensare alla rete come un diagramma di potere è derivato da Foucault, no? Quindi vedere l'elemento astratto, come funziona, cosa fa. Però per tornare a questo discorso in cui appunto la società della rete viene definita anche società biopolitica, in cui agisce questa forma di potere biopolitico, vediamo che Foucault l'aveva così descritto, dicendo che nel 1976 che c'è una nuova tecnica di potere non disciplinare, quindi non basata su questo modello della prigione, sul modello del controllo centralizzato, che a partire da 700-800 si applica all'uomo in quanto essere vivente. Cioè il biopotere, la biopolitica è qualcosa che prende ad oggetto la vita stessa, la vita delle popolazioni, non più il corpo dell'individuo come nella prigione disciplinare, ma il corpo dell'intera popolazione. Quindi è una forma di potere che si instaura, che è molto diversa dal potere del re, per esempio, che vigeva fino al 600, dove il re non si preoccupava della vita, delle condizioni di vita, della salute, della longevità, della malattia, della natalità delle popolazioni, ma è appunto una caratteristica di queste nuove forme di governo che si instaurano in Europa a partire dal 700-800 di farsi carico di questi processi. Quindi questa è anche la nascita dello Stato sociale, la nascita del censo. Ricordiamo che, forse non l'abbiamo menzionato, ma IBM nasce proprio come azienda che si occupava di assistere il governo degli Stati Uniti nel primo censimento della popolazione americana agli inizi del secolo. Quindi la biopolitica che implica la produzione di statistiche sulla popolazione, implica quindi questa informazione che comincia in grandi masse di dati che devono essere elaborati, devono essere compresi, è profondamente implicata con la nascita del computer e con la nascita dell'informatica. Quindi per Foucault la nuova tecnologia di potere, che lui chiama biopolitica, si rivolge alla molteplicità degli uomini in quanto costituisce una massa globale investita da processi che sono specifici della vita, come la nascita, la morte, la produzione, la malattia e così via. Quindi la biopolitica si riferisce a una tecnica di potere che è diretta al controllo della vita delle popolazioni. Fra l'altro c'è un bel libro di Antonello Petrillo che è stato pubblicato un paio di anni fa a Napoli, che si chiama Biopolitica di un rifiuto, e che è proprio un'analisi che usa l'idea di biopolitica per guardare alla crisi dei rifiuti in Campania, no? Che è stato, diciamo, una crisi biopolitica perché ha investito proprio la vita, la salute della popolazione qualche anno fa. Allora, è stato scritto tantissimo su questa idea di biopolitica. Vi segnalo qui alcune delle scuole delle interpretazioni principali, in particolar modo italiane. Poi c'è tutta una scuola inglese con Nicholas Rose che parla di biopolitica in termini anche un po' diverse. Però in Italia abbiamo avuto fondamentalmente due interpretazioni che poi hanno fatto anche il giro del mondo, no? Perché appunto la teoria politica italiana, come abbiamo detto, è egemone quasi in un contesto globale. E sono tutti i testi sono stati tradotti in inglese o addirittura scritti direttamente in inglese. Il primo è di Giorgio Agamben, filosofo italiano basato a Venezia, che nel 1998 pubblica Homo Sacer, Potere Sovrano e la Nuda Vita, in cui lui sostiene che la figura proprio del limite della biopolitica è il campo di concentramento, in cui si mostra proprio il limite, no, della biopolitica, che per conservare la vita di una parte della popolazione ne uccide un'altra. Giorgio Agamben. Ma ti hai mai sentito nominare Giorgio Agamben? Giorgio Agamben è l'intellettuale italiano più conosciuto all'estero insieme a Toni Negri. Sono due che è andata. Il resto non conoscono quasi nessuno dei nomi che noi conosciamo, però loro sono due grossi nomi. L'altro è Roberto Esposito, che è stato un docente dell'Orientale, che è ancora un docente dell'Orientale, prestato alla scuola d'eccellenza, alla SUM, che nel 2004 ha pubblicato questo libro che si chiama Bios, Biopolitica e Filosofia. Questi sono autori che hanno interpretato la questione della biopolitica sostanzialmente in termini di legge, di diritto. No? Chi è esposto viene esposto alla morte, chi all'interno di un modo di governo in cui appunto il potere si fa carico dei processi vitali della popolazione, quindi colleziona statistiche, stabilisce ospedali, monitora natalità, mortalità, no? Quello che i nostri governi fanno una continuazione. Loro si occupano di chi viene lasciato fuori da questo, di chi viene consegnato alla morte piuttosto che alla vita, di quale segmenti della popolazione vengono lasciati morire perché insomma, il potere biopolitico funzioni. E poi l'altro testo, ma direi la verità sono tre, che invece è molto più vicino al volume Sociologia del lavoro, è Commonwealth di Michael Hart e Antonio Negri, che è il terzo volume di una trilogia che è iniziata nel 2000, sempre pubblicata all'Harvard University Press, bestseller mondiale, Impero, Moltitudine, e questo è il terzo volume, Commonwealth. E questa, diciamo, dà una versione di biopolitica più vicina a quella del volume di Chicchi e Roggero. E quindi loro collegano, facendo anche, diciamo, un po' di violenza a Foucault, collegano l'idea di biopolitica con la produzione della vita, la produzione sociale della vita, quindi anche con i processi economici e sociali. Quindi identificano la biopolitica non solo con la produzione di affetti e il linguaggio, con la cooperazione sociale, con l'interazione dei corpi e dei desideri, l'invenzione di nuove forme della relazione a sé e all'altro, ma anche con forme di resistenza allo stesso potere, allo stesso biopotere. Quindi biopolitica per loro significa che tutta la vita è messa al lavoro dall'economia e quindi dal capitalismo. Questa è la loro interpretazione di biopolitica. Mentre Foucault vedeva la questione del capitalismo come qualcosa che non poteva sussumere la questione del potere in generale, perché diceva che le forme del potere sono multiple, non possono ridursi solo al potere economico, diciamo, loro invece avvicinano di più l'idea della biopolitica all'idea che tutta la vita, tutto, quindi pensiamo per esempio all'elemento biologico più fondamentale come la ricerca sul genoma, la ricerca sulle cellule staminali, la ricerca sulla riproduzione, no? Quindi proprio questi livelli, come sono stati sussunti dall'economia, come sono diventate delle industrie multimiliardarie e globali, quindi da questo livello fino ad arrivare al livello proprio delle forme di esistenza attraverso l'industria culturale, attraverso i media, attraverso la comunicazione e le nuove forme di lavoro. Quindi loro leggono l'idea di biopolitica, che per Foucault aveva a che fare con forme di governo più generale, in chiave della sussunzione della vita stessa, dei processi vitali all'interno dell'economia capitalista. Quindi in questo senso c'è una continuità, no, con quello che noi leggiamo in Chicchi e Roggero, in cui loro sostengono appunto che in questa nuova forma economica, in questo nuovo paradigma economico, quello che viene messo al lavoro non è soltanto l'energia muscolare dell'essere umano, ma tutte le sue facoltà cognitive, relazionali ed affettive. In questo senso il capitalismo è, secondo loro, è biopolitico, perché si prende tutta la vita, non ha più questa distinzione fra tempo di lavoro e tempo di vita, ma attraversa tutto. Allora, detto questo, è interessante vedere come nello stesso periodo, insomma, ovviamente un po' più tardi rispetto a Foucault, però gli anni 90 e gli anni 2000 sono stati gli anni proprio dell'esplosione di questa idea di biopolitica, anche il discorso su internet stesso era molto influenzato dall'idea della vita, della biologia, dei sistemi vitali. Per esempio, nel 1995 Kevin Kelly, che era un editore associato di quella famosa rivista californiana Wired, di cui abbiamo parlato qualche tempo fa e che da qualche anno esce anche in versione italiana, pubblica questo testo che si chiama Out of Control, The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic World, che di nuovo dà una chiave, una centralità all'idea di bios, all'idea di vita, rispetto ai processi economici, ma in maniera anche abbastanza diversa da quella di Hart e Negri, che rifiuterebbero sicuramente il modo in cui viene impostata la questione in Kelly. Però a noi interessa perché se vogliamo relazionare il bios alla rete, la questione della vita alla questione della tecnologia, questo è un punto di passaggio forzato. Perché negli anni 90, appunto, ma come vedremo non è solo gli anni 90, è anche oggi, siamo ancora in questo momento, c'è un'enorme enfasi sul fatto che la comunicazione via rete, quindi la comunicazione distribuita, non più la comunicazione broadcasting dal centro alle periferie, se analizzata attraverso modelli matematici, attraverso modelli fisici, ha delle caratteristiche che sono sorprendentemente simili a quelle di altri sistemi biologici. Quindi loro sostengono in questi anni che, per esempio, l'immagine che usa Kevin Kelly è che la rete è soggetta a fenomeni di sciame. Cioè che, vi ricordate il discorso sull'autoregolazione? Cioè che tutti i nodi sono in teoria indipendenti e possono fare quello che gli piace, quindi non sono più costretti nella posizione di passività del pubblico televisivo, ma comunicano, scambiano messaggi. Se uno analizza attraverso modelli matematici al computer i patterns, cioè gli schemi del movimento di questi messaggi, di questa comunicazione, nota delle somiglianze, per esempio, con gli sciami degli uccelli, no? Oppure nota delle somiglianze con le simulazioni dei sistemi caotici in natura, come il tempo. Oppure nota delle somiglianze, questa è stata molto forte questa cosa, con i modelli di diffusione delle malattie, no? Questa è la famosa idea di comunicazione virale. Se uno studia come i famosi video virale le cose che girano in internet e prendono, no, e passano parecchio, se uno li vede attraverso delle simulazioni di computer, sembrano avere delle regolarità che sono simili a quella di altri fenomeni fisici e naturali. Quindi loro usano questa idea moltissimo in questi anni, negli anni 90, cioè che sistemi sociali, mercati e le macchine sono biologici, cioè sono biologici non nel senso che non sono cresciuti con la roba chimica, cioè sono biologici nel senso che proprio funzionano in maniera simile ai sistemi biologici, per dire che le macchine contemporanee, la rete, hanno completamente superato il meccanicismo delle vecchie macchine, le macchine industriali, le macchine, appunto, che ricordate, lo diceva anche Wiener, erano rigide, potevano fare soltanto una cosa, non erano capaci di adattarsi, per sostenere, appunto, che c'è qualcosa di naturale, c'è un ritorno del naturale, anche se a un livello astratto, no? Un livello che le macchine, i modelli riescono a trovare. Questo, insomma, poi ne parliamo meglio quando vi faccio vedere l'altra slide. Quindi moltissimo trovate questa confluenza di modelli biologici e fisici applicati allo studio della comunicazione in rete. Tra l'altro, tra poco uscirà anche questo libro di Tony Sampson, Virality, University of Minnesota Press, che è, come vedete dalla copertina, è proprio una critica, uno studio del modo in cui idee di contagio, di comunicazione virale, di viralità, analogie tra virus biologici e video in internet che si circolano molto velocemente sono state adoperate. La reazione iniziale dei critici della rete di impostazione umanistica, diciamo, è stata sempre quella di dire si tratta di una mistificazione, no? Che non, una cosa è la cultura, una cosa è la natura. Questo negli anni 90 è stata la critica principale, cioè che si trattava di un'ideologia, perché ogni volta che si cerca di far passare qualcosa come naturale, dicevano gli umanisti negli anni 90, i sociologi, è perché si vuole naturalizzare qualcosa invece di profondamente umano. Però il fatto che questi modelli funzionassero effettivamente sia a livello nel modellare fenomeni fisici sia nel modellare i fenomeni di comunicazione di rete ci dovrebbe portare comunque a interrogare la divisione fra natura e cultura o fra biologico e, diciamo, e sociale, proprio come divisione. Fra l'altro ultimamente invece, poi vi segnalo anche questo libro di Eugene Thacker, che si chiama Biomedia, che è dedicato proprio alle biotecnologie come forme di media, e questo termine che ha introdotto Giorgio Grizzotti, questo teorico italiano che vive in Francia, che riferendosi all'internet mobile, quindi diciamo all'accesso tramite iPad, iPhone, Android, eccetera, alla rete, parla del momento corrente di internet come bio-ipermedia. Sono i bio-ipermedia perché questi sono media, sono dispositivi che si interagiscono strettamente con il corpo umano e lo in movimento e lo innestano direttamente in questa dinamica di rete. No, quindi vedete quante connotazioni ha l'idea di bios, l'idea di vita, quante risonanze rispetto alle tecnologie contemporanee. Ne abbiamo parlato anche con la cibernetica, col cyborg. Quindi è come se la divisione fra naturale e artificiale, che era caratteristica della tecnologia industriale, meccanica, eccetera, sia venuta un po' a cadere o viene problematizzata da queste tecnologie. Vi ricordo, per esempio, nel film Avatar, che penso la maggior parte di voi avrete visto, proprio era un'espressione di questo tipo di pensiero, perché nel film Avatar, appunto, tutto il pianeta su cui questi esseri vivevano era una rete, no? Quindi pensate anche al libro di Fiat Capra, Il Tao della Fisica, no? L'idea che tutto è rete, che la rete è non soltanto l'immagine di una tecnologia specifica, ma la rete è proprio l'immagine del modo in cui l'ecologia funziona, del modo in cui il pianeta funziona, no? Questa estensione dell'immagine della rete anche al di fuori dall'ambito delle tecnologie. E questo è Cosmopolis, che ho visto questo fine settimana, nuovo film di David Cronenberg. Sapete, David Cronenberg è un regista canadese molto attento alle trasformazioni dei media. Lui si è sempre avuto un occhio di riguardo, in particolare vi ricordo il film Videodrome, che è un film della fine degli anni 70, inizio anni 80, che, come vi ho fatto vedere un pezzettino forse qualche tempo fa quando abbiamo parlato di McLuhan, anche Cronenberg si era ispirato a McLuhan per quel film e lo aveva addirittura rappresentato in uno dei personaggi del film, il Dr. Oblivion. Poi negli anni 90 c'era stato Existence, che è il suo film sui videogiochi. Existence, Videodrome degli anni 90. Existence è il film sui videogiochi, che appunto è tutto basato su quest'idea dell'indistinzione fra il gioco e la realtà, l'iperrealtà del videogioco, non essere più capaci di distinguere tra quello che è reale e quello che non è reale, queste console di videogiochi che sono fatte di carne, che sono biologiche, in cui affonda, no? C'è tutto questo immaginario. E in quest'ultimo film, che è tratto da un romanzo di Don DeLillo, che è appunto Cosmopolis. Invece vedete proprio, ci sono dei passi, non ve l'anticipo, però ci sono dei passi, dei momenti nel film in cui appunto questo personaggio, che è un ricchissimo finanziere, è giovanissimo, 28 anni, uno degli uomini più potenti del mondo, che se ne va in giro in questa limousine, mentre fuori succede di tutto, lui in questa limousine ha un insieme di schermi, perché attraverso questi schermi lui riesce ad arricchirsi speculando sulla borsa, quindi uno dei famosi speculatori che si stanno arricchendo in questi anni giocando sugli spread, giocando sulle differenze, giocando sulle valutazioni e così via. Però quello che lui dice esplicitamente appunto è che lo fa attraverso queste analogie tra i modelli fisici, i modelli biologici e i modelli economici. Questo è un chiaro riferimento di Cronenberg. No, pensate alla complessità delle informazioni che girano attorno a qualcosa come la borsa. Pensate a come c'è bisogno di anticipare il futuro anche di un microsecondo per riuscire. Si gioca tutto sul tempo, no? Sulle variazioni di tempo, anche di un microsecondo per riuscire effettivamente a guadagnare in questo meccanismo. Quindi quello che viene messo in gioco sono questi modelli di computer in cui vengono inseriti tutti questi dati, e con questa infografica restituiscono anche le variazioni, no? Danno un senso visuale di quello che sta succedendo. E lui scommette tutto chiaramente proprio su questa analogia fra modelli fisici, biologici e di mercato. Cronenberg sa di quello di cui sta parlando, anche non dell'illo, perché è vero che negli anni 90, negli anni 2000 gli aerei che arrivavano dalla Russia con matematici e fisici li portavano direttamente a lavorare a Wall Street, cioè praticamente lavorare, essere un fisico o un matematico negli anni 2000 ha significato che la fonte più probabile di guadagno era andare a lavorare in borsa, perché erano i loro modelli che venivano usati per simulare il movimento della borsa, le informazioni e così via. Quindi vedete questa questione del bios, della vita, dei processi biologici, processi fisici, di questo continuum tra artificiale e culturale, l'importanza dei modelli, sono tutti mobilitati in questa cultura della rete di cui abbiamo parlato in questi giorni, e costituiscono forse una delle aree più interessanti proprio da studiare. Vabbè, finiamo con Maurizio Lazzarato. C'è un pezzo di lavoro immateriale, una parte di lavoro immateriale, questo saggio che lui ha pubblicato nel 96 e che appunto ha influenzato poi proprio la definizione di questa idea di lavoro, uno dei primi saggi che viene da questo, anche da questo lavoro collettivo della rivista Multitude, che è proprio dedicato alla biopolitica. Quindi lui parla di lavoro immateriale e biopolitica. E Lazzarato in quel testo fa una critica molto interessante, dice cioè, va bene, il resto del libro abbiamo detto che il postfordismo, cioè un capitalismo contemporaneo, mette al lavoro il tempo di vita, quindi abbiamo detto che è di tipo biopolitico in un certo senso, perché si prende, sono i processi vitali che coinvolge, e quanto di più adesso che proprio i modelli biologici vitali sono proprio alla base delle forme di speculazione di economia più avanzata, quindi ancora di più. Però poi lui fa questa specificazione importante, cioè dice ma questa vita che viene messa al lavoro da questo nuovo paradigma economico, questa vita possiamo dire noi oggi della rete, questo fatto che comunque sembra manifestare delle regolarità e dei processi che sono analoghi tra virgolette a processi vitali e fisici, non può essere dello stesso tipo della vita biopolitica di cui parlava Foucault, perché Foucault parlava comunque di una vita che era proprio i processi di base della specie, cioè parlava di morte, di vita, di malattia, di nascite. Questa era la biopolitica di Foucault. La biopolitica di oggi, lui dice, è diventata qualcosa di diverso rispetto a quella di cui parlava Foucault, rispetto alla nascita dei grandi ospedali, rispetto alla nascita delle forme contemporanee di governo, della nascita dello Stato europeo. La biopolitica di oggi, il tempo che viene messo al lavoro, il tempo di vita, è una vita diversa, non è una vita organica. Lui la chiama la vita aorganica. Perché vita aorganica? Perché non ha a che fare tanto con appunto i processi riproduttivi della specie, quanto con un aspetto specifico della vita, cioè il tempo, la memoria, il cervello. Quindi è la vita, il bios del cervello che viene messo al lavoro. Questa è una bella intuizione, perché l'abbiamo visto che quanto importante il cervello è stato come modello proprio da studiare e da estrapolare per la costruzione del computer, della rete. Gli studiosi, gli ingegneri, gli innovatori tornano sempre a questa questione del cervello e più in generale alla questione del rapporto fra il sistema nervoso percettivo del corpo umano e la tecnologia. Quindi siamo anche lì passati da un modello in cui negli anni 50-60 il modello del computer era questo cervello che era una scatola che conteneva le informazioni da cui poi si estraevano queste informazioni. Si è andati avanti verso un modello del cervello come qualcosa che è innestato nell'intero corpo, quindi dal cervello al sistema nervoso centrale, che include anche diciamo, lo stomaco, perché lì sappiamo abbiamo diciamo, un'altissima concentrazione di neuroni. Il nostro stomaco è il secondo cervello praticamente, no? Quindi tutto il corpo, ma anche tutto il sistema nervoso, tutta il corpo come un qualcosa che ritiene a memoria esso stesso, no? Ritiene le tracce di quello che ci succede, forma delle abitudini conservandole appunto nella memoria corporea. Pensate all'abitudine di controllare l'email, controllare il telefonino, no? Sono tutte abitudini percettive che vengono introiettate nel corpo. Quindi lui sostiene che quando guardiamo questa nuova forma di produzione dobbiamo estendere il concetto di vita non soltanto alla vita biologica in senso stretto, ma alla vita della memoria, introdurre questa dimensione. Quindi memoria non come che lui poi dividerà in un saggio più tardo in memoria sensomotoria, e quindi la memoria non è qualcosa di astratto, è qualcosa che fa il corpo, è l'abitudine, sono i gesti che facciamo, è la contrazione del tempo nella memoria sensomotoria, ma anche memoria spirituale, come lui la chiama in francese, non so se in italiano è una buona traduzione, quindi memoria più ampia. E mettere al lavoro la memoria, che significa mettere al lavoro il tempo, mettere al lavoro il tempo e le sue virtualità, perché la memoria è tempo dilatato, tempo contratto, tempo conservato, tempo dispiegato. Quindi introdurre questo bios nei processi economici significa andare a toccare il tempo, non il tempo astratto, non il tempo misura, non il tempo dell'operaio che faceva un tot di pezzi ogni ora, ogni due ore, ogni otto ore, ma il tempo potenza, il tempo dell'invenzione, il tempo della creazione, il tempo della socialità. Questa è la forza che viene messa al lavoro. E mi ricordo che un saggio più tardi, di nuovo, infatti sono molto contenta che è venuta quest'anno perché lui è un autore veramente interessante, Videofilosofia, lui diceva che anche i video sono cristalli di tempo, quindi i media sono cristalli di tempo, contraggono, sono forze di contrazione di tempo, di immagini del tempo. Quindi biopolitica anche come messa al lavoro del tempo. Da questo punto di vista, con questo chiudiamo questa prima parte, da questo punto di vista quest'articolo di C.L.R. James che vi ho messo su Facebook è molto pure interessante. C.L.R. James, giacobino nero, era uno scrittore, saggista di Trinidad, quindi comunque associato al postcoloniale, che è stato tradotto in italiano, perché queste lezioni sono state tradotte in italiano recentemente, e lui già sosteneva nel 1968, lui è nato nel 1901, che proprio il tempo era una delle questioni fondamentali della lotta per la liberazione dallo sfruttamento economico. che era il tempo, il controllo sulla giornata di lavoro, sull'intensità dei ritmi, sul tempo per sé, il tempo per la vita, rispetto al tempo invece della produttività, che secondo lui era la cosa principale che Marx aveva proposto come politica liberatoria. Quindi non, questa era la sua critica allo stalinismo, di Sierra James, si è sbagliato pensando che il problema era prendere il potere e poi tenere tutto lo stesso più o meno. Cioè il problema era liberare il tempo, quindi liberare il tempo dal suo asservimento alla razionalità economica, fare tempo, rendere il tempo libero perché gli esseri umani possono dedicarsi a se stessi e agli altri, invece che essere continuamente inglobati da questa macchina che estrae sempre più plusvalore, 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 no? Che ha bisogno di succhiare continuamente questo plusvalore. Va bene, chiudo un attimo, però prima di fare... Allora, Fumagalli e Morini, diciamo che nel contesto del volume è abbastanza in linea, no? Con quello che viene detto un po' in tutti gli altri saggi. La differenza però è che loro introducono un elemento di novità, che è quest'idea di dire che parlare di capitalismo cognitivo non basta, perché è come se tutto il processo economico di valorizzazione avvenisse esclusivamente sulle attività cognitive, quindi di comprensione e di conoscenza. Invece loro vogliono sottolineare, e questo in particolar modo penso Cristina Morini, perché lei comunque è una sociologa che si è occupata, come vedremo, di femminilizzazione del lavoro, vuole sottolineare che una gran mole del valore che viene prodotto nella nostra società non ha a che fare soltanto con le conoscenze, ma ha a che fare anche con la cura, no? Ha a che fare anche con questa vita, con i processi di cura della vita, cura del corpo, cura anche della mente in questo senso, quindi terapia, assistenza, sanità, insegnamento, eccetera, che non possono essere ridotte esclusivamente all'idea di conoscenza di capitalismo cognitivo. Quindi propongono questa teoria di biocapitalismo in cui appunto sostengono che il capitalismo contemporaneo non si limita a sfruttare le conoscenze ma tutta la vita, tutti i processi vitali, e poi parlano della produzione di diversi tipi di valori, come valore affetto, valore immagine, come nella produzione audiovisiva, valore conoscenza, ma in particolar modo si concentrano sull'idea di valore affetto. Cosa intendono per biocapitalismo? Il fatto che il processo di accumulazione oggi, per Marx il capitalismo è un processo di accumulazione di plusvalore, si basa non solo sullo sfruttamento della conoscenza ma di tutte le facoltà umane. Quindi vedete qui una ripetizione con le altre tesi, da quelle relazionali linguistiche a quelle affettive e sensoriali. Quindi il biocapitalismo vuole indicare qualcosa che va al di là del termine capitalismo cognitivo, per abbracciare, diciamo, tutta questa intersecazione fra processi economici e processi vitali e anche capacità del corpo. Quindi nel biocapitalismo il valore risiede, è vero, nelle risorse intellettuali del soggetto, ma anche nelle capacità di relazione, quindi anche nella capacità proprio di comunicare, che vengono tradotti in valori di scambio, cioè monetizzabili. Questo è un punto chiave del loro articolo, ma anche diciamo, di tutte le tesi che vengono proposte in questo volume che vi ho proposto, che poi è un volume di sociologia del lavoro, ma noi potremmo interpretarlo come lavoro della comunicazione, no? Stiamo parlando in un certo senso sempre di questo, del lavoro del comunicare. Allora comunicare che significa? Lavorare nella comunicazione, lavorare con la comunicazione, significa mettere in gioco tutto se stessi, mettere in gioco tutta la soggettività, quindi esperienza, capacità di relazione, capacità di creazione, la potenza del soggetto. Vi faccio velocemente una panoramica di quelle che sono le loro tesi riguardo alla produzione del valore nel biocapitalismo. Questa è una delle figure, diciamo, di questo tipo di lavoro per eccellenza, che è la hostess, no? La hostess del convegno, quella che vi vende, fa assaggiare i prodotti dei supermercati, quella che sta alla porta delle manifestazioni culturali e scientifiche, no? Quella che sta nelle mostre tecnologiche. Cosa abbiamo qui? Abbiamo una centralità delle facoltà relazionali, sentimentali e cognitive, sorridere, mandare, emanare questa sensazione di calore e di, appunto, di calore umano, capacità di comunicare. La conoscenza è soggettiva perché è incarnata nella persona e non è qualcosa che si può separare da essa. Quindi nel biocapitalismo la conoscenza è incarnata nel soggetto, non è oggettivata, anche se io direi a Fumagalli e Morini, andate a vedere che stanno facendo in Corea con il robot che mettono a letto i bambini e gli insegnano l'inglese, e poi vediamo se non sono scorporabili dal soggetto queste cose, sì, perché sono studiate, no, sono dipendono da studi del corpo umano che poi diventano dei programmi, dei moduli che poi si vengono incorporati in delle nuovi tipi di macchine che sono i robot. I progressi della robotica non dovrebbero essere sottovalutati, perché i robot stanno cominciando a circolare anche come proprio delle macchine che stanno nelle case delle persone, a cominciare dai cuccioletti, no, i primi robot, ma anche tra un po' i robot con le fattezze umane. E poi, importantissima, pensiamo all'industria del corpo, all'importanza del settore della cura del corpo, incluso, lo vediamo anche in internet, no? Vediamo quanti siti dedicati al corpo, quanti tutorial su internet dedicati al corpo, alla bellezza, no? ce ne sono tantissimi. Il corpo diventa parte del meccanismo produttivo, c'è una vera e propria industria della bellezza, che è un'industria molto importante proprio anche a livelli di fatturato, che produce una sessualizzazione dei corpi orientata al mercato. Perché il corpo sessualizzato attraverso i canoni di bellezza è un corpo che serve ad andare avanti, diciamo anche economicamente, anche professionalmente, la cura del corpo è implicata in questo. Qui vediamo appunto tutte le altre caratteristiche che loro associano al biocapitalismo, alcune le abbiamo viste, individualismo contrattuale, perché visto che non è più misurabile, abbiamo detto, il valore, non c'è una misura oggettiva, non ci sono degli standard, allora tutto dipende dalla contrattazione individuale nel rapporto del lavoro, assoggettamento introiettato, però ci sono anche delle cose poi diverse che dicono, per esempio dicono che questo tipo di nuovo tipo di soggettività che sono produttive all'interno del biocapitalismo, cioè che mettono sul mercato tutto se stessi, mettono sul mercato il loro aspetto fisico, le proprie capacità di comunicare, le proprie capacità relazionali, le proprie capacità linguistiche, no? Tutto questo diviene parte del mercato del lavoro, hanno bisogno della rete per funzionare. Cioè sono soggettività che continuamente si ricaricano attraverso la rete. Quindi fra social network, noi sappiamo che i social network, a parte che ci sono proprio dei social network come LinkedIn, che sono dei social network per il mercato del lavoro, quindi sono delle reti in cui si mettono i propri curriculum, ma sappiamo anche sempre di più che i datori del lavoro in paesi come gli Stati Uniti vanno a controllare il profilo Facebook, anche in Italia. Ormai queste pratiche nella società della rete si diffondono viralmente e velocemente. Quindi comunque tutta la produzione del sé attraverso la rete è incorporata da tanti punti di vista in questo meccanismo economico. Questo produce, visto che questi nuovi soggetti che mettono tutti se stessi al lavoro funzionano in rete, un concetto di identità del singolo, dell'individuo, che non è un'essenza. Cioè l'identità, secondo loro, non è più l'essenza del vero sé, dell'autentico sé, ma è molteplice, come sono tanti in tanti sensi, sia perché uno può avere tante identità online, per esempio, un'identità per diverse social network, diverse identità, ma che anche l'identità del soggetto è fatta da tutte le cose che gli piacciono, da tutte le cose che segue, da tutte le amicizie e le connessioni che ha. Di che cosa è fatto un profilo Facebook? È fatto degli amici che ci sono, dei mi piace, no, sono tutte quantificabili queste caratteristiche sociali che prima erano appunto indeterminate. Adesso anche queste diventano quantificabili, quanti amici hai, quante pagine ti piacciono, quale ti piacciono, quanti giochi, per quanto tempo, no? Tutte queste attività sociali contribuiscono a costruire l'identità come campo e come non essenza, come anche insieme di dati, potremmo dire. Il caso però che loro usano alla fine del testo, perché vogliono insistere soprattutto sulla specificità del valore affetto, è il caso delle badanti, il lavoro di cura che fanno le badanti. Quello è proprio l'esempio per eccellenza di valore affetto, cioè di un lavoro che implica la messa in gioco non soltanto proprio di un tempo astratto, vuoto, in cui si fa un'attività, ma anche la costruzione di una relazione, la cura del corpo, in questo caso la cura del corpo dell'anziano, e una relazione che è messa in gioco in questo rapporto. Fanno dei numeri importanti che tutti quanti dovrebbero conoscere, cioè quanto risparmia lo Stato sociale italiano grazie al lavoro delle badanti, perché c'è un'enorme differenza tra quanto costa una badante per un mese e quanto costa il ricovero o quanto costerebbe l'assistenza a domicilio da parte dello Stato. Perché? Perché prendono molto meno, perché vengono pagate molto di meno, e qui entra in gioco quella differenziazione etnica del lavoro che è caratteristica, diciamo, di questo tipo di economia, di cui parleremo dopo. Ma il lavoro delle badanti è anche un esempio di queste caratteristiche più generali del biocapitalismo che loro individuano: assimilazione tra lavoro e vita. Cioè, come fa una badante che vive con un anziano a distinguere tra la sua vita e il lavoro? Cioè, è un lavoro che ti dia 24 ore al giorno, è vero che puoi avere delle pause, puoi cercare di fartelo, questo lavoro, c'è una famiglia che sta altrove, a cui invide soldi, insomma tutto il resto, però è difficile scindere le due cose. Sì, questa è una delle caratteristiche. Poi loro identificano anche delle contraddizioni, no? Tra desiderio di autonomia e asservimento, il fatto che questa è un'economia che sprona molto le persone a cercare di essere autonome solo per poi ritrovarsi asservite in questo tipo di relazioni, quindi l'autonomia della scelta di emigrare e l'asservimento nella relazione della casa con l'anziano e con la famiglia, il fatto che questo è un biocapitalismo gioca sulle idiosincrasie, cioè sulle particolarità degli individui, ma introduce anche tanta instabilità nell'esistenza individuale. Gli anziani muoiono, bisogna cambiare continuamente, magari bisogna spostarsi, c'è una maggiore mobilità del lavoro che viene richiesta. Però più in generale, ecco, questa fine della separazione fra tempo di vita e tempo di lavoro, fra luogo lavoro e luogo di vita, questo lavoro nomade in cui non c'è più quello che appunto Foucault chiamava il modello disciplinare, un posto fisso per la vita, è una caratteristica più generale appunto di questo biocapitalismo. È impressionante viaggiare sulla alta velocità in Italia, non solo perché è impressionante lì, quello è proprio il luogo in cui si vede questo come è cambiata la natura del valore del lavoro e come è difficile distinguere fra lavoro e vita. Quanti di voi hanno preso questi treni? Sì, ormai si lavora sui treni, cioè guardate com'è cambiata anche proprio la struttura dei treni.
Ma anche perché l'alta velocità serve proprio ad arrivare velocemente ad un appuntamento da una città all'altra.
Però uno si potrebbe anche rilassare, invece no, sono piene di gente che lavora col computer, con l'iPad, al limite si guarda un film o si entra in musica, poi arriva una telefonata, poi risponde all'email. Sì, il treno è diventato l'ufficio. Questi treni sono costruiti proprio come se dovessero essere degli uffici mobili. Quindi sono le figure. Nell'inizio del 2000 diceva Franco Berardi che il cellulare è il simbolo proprio di questo nuovo tipo di lavoro. Perché io sono sempre disponibile, mi puoi trovare dovunque, mi puoi chiamare a qualsiasi ora. Quindi è questo lavoro che viene mobilizzato, ma anche l'alta velocità può essere considerato un altro, cioè mi sposto velocemente, nel contempo però lavoro, produco, però anche comunico, perché poi se uno li guarda, questi che stanno in computer fanno tante cose contemporaneamente, no? Cioè non è che controllano di nuovo il profilo Facebook, si vedono un film sul tablet, poi controllano l'email, poi lavorano un altro poco, cioè questo indistinzione continua, no? Tra tempo di lavoro e tempo di vita, che voi vedete proprio all'opera, no? in queste modalità. Il famoso multitasking che dice che degrada la memoria piuttosto che aumentare l'efficienza. Sì, c'è un libro di Nicholas Carr che ha fatto molto scalpore l'anno prossimo, che si chiama The Shallows, in cui lui proprio sostiene che il multitasking da tutte le ricerche praticamente ci rende molto meno efficienti, cioè non riusciamo a fare niente bene e quindi sarebbe molto meglio fare una cosa alla volta dal punto di vista dell'efficienza, diciamo, del processo produttivo.
Ci riesce di questo video. Forse ha anche le capacità di farlo, cioè di portare l'esaurimento.
Sì. Sì.
Perché
tu
sei in una stanzetta,
sei
persone,
sì.
Meno male si parla.
Sì, era tutto un altro, era il tempo del viaggio, il tempo in cui c'era una divisione tra tempo di lavoro e tempo di vita, per cui uno era il tempo del viaggio, il tempo dell'incontro, in cui si ci metteva a parlare con, si viaggiava con le famiglie, oppure si metteva a parlare con le persone, invece quello è proprio un luogo di lavoro, o comunque è fatto, c'ha già c'ha le prese, se viaggi in classe più alta c'ha il wifi, quindi tutto è predisposto per questa produttività infinita. Per questo lo dicono biocapitalismo, cioè si è speso tutto, cioè il processo produttivo non c'ha più confini. Cioè prima c'aveva dei tempi, c'erano dei tempi e dei luoghi per lavorare, adesso invece si è esteso a tutto. E questo in questo processo di produzione, di accumulazione continua di plusvalore, perché tutte queste attività creano plusvalore. Solo che è un plusvalore che poi si accumula cioè nella forma di questo capitale che non ha un ritorno, è sempre questo il discorso, no? Che non c'è un ritorno poi nel sociale, di investimento nel sociale per sostenere questo tipo di produttività, ma mira verso un'accelerazione.
Anche Android, l'iPhone, nascono proprio come telefoni per lavorare ovunque.
Esatto. Che poi magari erano telefoni che in origine, specialmente il BlackBerry, erano rivolti a fasce delle popolazioni alte, quindi diciamo quell'elite globale che viaggia sempre, che guadagna tantissimo, e poi invece sono diventate cose anche di chi, insomma, tecnologie, quindi diciamo per loro il fatto di essere sempre al lavoro, considerando che sono una nicchia e che guadagnano anche tantissimo, uno può anche capirle, ma perché un precario a 500 euro al mese deve operare pure in queste condizioni, già è diverso, no? questo trasferimento che è stato fatto di queste tecnologie. Diceva Gabriel Tart, perché c'era sempre un'imitazione sociale, no? Questo è un altro discorso. Ok, voglio chiudere con un paio di citazioni e poi magari parliamo un altro po' su quello che è un punto fondamentale del lavoro in particolare di Morini, cioè il fatto che tutta la forza lavoro oggi funziona sempre di più sul modello del lavoro delle donne, cioè che il lavoro delle donne, il lavoro femminile, che è diventato il modello della produzione, che è stato esteso a tutto il lavoro, cioè la crisi è una crisi che ha toccato soprattutto il modello maschile del lavoro, cioè che il lavoro industriale era un lavoro maschile legato a una determinata figura di genere, in cui le donne già erano precarie, cioè le donne sono state precarie prima che esistesse la parola del precariato, dice Morini, perché il lavoro femminile è sempre stato così, no? È sempre stato, non è mai stato, almeno nel momento industriale, non era, era un lavoro che poteva prendere e lasciare, si prendeva quando c'era bisogno a lavorare, poi magari si tornava a casa, si prendeva dal marito, e così via, no? Poteva essere il lavoro stagionale delle contadine, poteva essere il lavoro di servizio, si faceva fino a certa età e poi ci si sposava e si ritirava, era comunque già, aveva queste caratteristiche di lavoro precario. Quindi la tesi di Morini e anche di altri studiosi italiani è che la precarizzazione è stato un processo di femminilizzazione del lavoro, cioè che quelle che prima erano le caratteristiche del lavoro femminile sono state estese a quelle di tutti. E qui inizia dicendo che è proprio il lavoro non pagato delle donne, cioè il lavoro di riproduzione e di cura, che è diventato l'archetipo della produzione contemporanea. Questo in tanti sensi. Uno, perché il lavoro non pagato, cioè il lavoro delle donne, il lavoro domestico, il lavoro di cura, il lavoro di pulire, il lavoro di accudire i figli, il lavoro di accudire gli anziani, tutto quel lavoro che le donne fanno in Italia è tantissimo, perché siamo una società molto maschilista, no? In cui, non so, le statistiche che giravano in televisione qualche tempo fa, che era il 75% degli uomini non aveva mai fatto una lavatrice, No, quindi voi poi vi discolpate, no? Allora va a mano, dai, se tutti uomini modello. Però diciamo la situazione è abbastanza tragica da questo punto di vista e quindi c'è un'enorme insomma, quota di lavoro femminile. Il lavoro femminile non è stato mai pagato perché non è stato mai considerato un lavoro di tipo economico, produttivo, ma un lavoro riproduttivo. Quindi il lavoro domestico, di cura, di gestione, di servizi, il lavoro della donna non finiva mai, quindi conto, non è che diceva beh io lavoro fino alle 5 e dopo mi rilasso. No, tradizionalmente le donne lavoravano fino a mezzanotte, fino a quando non era ora di andare a letto, insomma si accudisce tutta la famiglia, si fa quello che si deve fare, aspetta. E quindi questo diciamo, lavoro non pagato, questo lavoro di riproduzione sociale è superiore al totale del lavoro pagato. E questo è uno dei motivi per cui si parla della femminilizzazione, ma anche perché è proprio il lavoro delle donne principale qual è stato sempre? È stato quello proprio di produrre, di produrre altri esseri umani, cioè di curare le relazioni all'interno della famiglia, di accudire i figli, crescere i figli, no? Molto di dargli anche un'educazione, di seguirle dal punto di vista emotivo, affettivo, ed è anche per questo, quindi questo modello antropogenetico, come lo chiamano, produzione dell'uomo attraverso l'uomo, fra virgolette uomo in questo caso, è diciamo, un modello per le trasformazioni del lavoro di oggi, secondo Morini. E questo è il libro di Cristina Morini che l'ha presentato qui alla Cappella Pappagoda l'anno scorso, si chiama Per amore o per forza, per femminilizzazione del lavoro e biopolitiche del corpo, vedete l'onnipresente. Biopolitica, si è fatta una ricerca su quanti libri hanno biopolitica nel testo negli ultimi 20 anni, saranno migliaia, senza dubbio. Ed è in questo libro proprio che lei parla di, elabora questa idea di femminilizzazione del lavoro. All'inizio del libro lo definisce in termini non solo l'espansione quantitativa delle donne sul mercato del lavoro, ma anche la messa in produzione di questa attitudine alla relazione e alla cura, che è sempre stata una caratteristica del lavoro femminile. Lavoro riproduttivo, lavoro di cura, lavoro di relazione, cura del corpo, quindi queste sono caratteristiche che sono sempre di più diciamo socializzate. Avete visto anche quell'altro link interessante in inglese che ho messo sulla pagina Facebook? Quello è un altro tipo di lavoro, i lavoratori di Facebook. No, non ci avete fatto caso perché era in inglese, però anche quello diciamo, possiamo anche sì. Questo è un articolo, un'inchiesta che è stata fatta sul fatto che, come sapete, Facebook ha una politica di censura, no, del contenuto, c'è una politica sul contenuto, accettabile o non accettabile. Però come fa con 900 milioni di profili, insomma, a decidere?
Segnalazione.
È il primo passo. Poi la segnalazione viene, tutte le segnalazioni devono essere valutate, perché sennò chiunque può insomma, decidere qualcosa non gli piace, lo segnala e lo fa chiudere. Infatti non vengono chiuse automaticamente perché c'è qualcuno che le va a mandare al vaglio. Insomma, loro hanno ricostruito che questa attività di vagliare le segnalazioni per decidere quali sono in linea con l'acceptable user policy di Facebook, loro l'hanno appaltata in Turchia, in Messico, in Marocco, non mi ricordo quale altro paese, no? È appaltata in questi paesi. Quindi questo dovrebbe essere un lavoro, viene pagata $1 l'ora, no, queste comunque sono tutta gente che parla inglese, che sono anche abbastanza professionali, quindi niente, cioè 70 centesimi l'ora viene pagata, e comunque pur essendo, diciamo, dovrebbe essere un lavoro cognitivo, in realtà provoca diciamo, dei grandi scompensi psicologici, perché queste sono persone che devono vedere materiale anche violento, sessuale, tipo 10 ore al giorno, no? Per guadagnare $10, quindi lo fanno solo per poco tempo perché poi diventano sconvolti, immagini di bullismo, di violenze, no? Questo pensate tutto il giorno, altro che arancia meccanica, no? A vedersi queste cose davanti agli occhi. E io mi domandavo se lo possiamo legare comunque a quest'idea, se è una femminilizzazione questa, cioè, se non è ancora qualcos'altro. E non è neanche riconducibile a cognitivo, perché teoricamente loro dovrebbero essere proprio queste menti in grado di discriminare tra l'accettabile e non accettabile, e invece diciamo, la mente, il cervello è incarnato in un corpo che si sente male, che non ce la fa, che non riesce a vederle più queste immagini dopo una certa soglia, No, quindi queste sono anche delle conseguenze di mettere al lavoro gli affetti. Questo è un altro libro che si occupa anche di questi temi, curato da Laura Fantone, dottorata dell'Orientale nel nostro programma, che adesso lavora a Berkeley e che ha pubblicato da poco questo libro su genere e precarietà, molto bello, una collezione insomma di saggi, pubblicato anche da anche Cristina Morini in questo volume. Però riprendiamo questo discorso in cui lui dice che è proprio il rapporto uomo-donna, così come si realizza tra le pareti domestiche, in una situazione in cui diciamo, l'uomo ha più potere, che rappresenta l'archetipo di nuovo del rapporto lavorativo oggi. Quindi la simmetria che caratterizza il rapporto uomo-donna tra le pareti domestiche viene esportata nella fabbrica cognitiva. Il venir meno delle garanzie di cui il lavoro godeva costringe sia il lavoratore che la lavoratrice in una relazione di dipendenza totale. Si impiegano fedeltà e partecipazione un tempo infinito senza che nulla sia garantito. Sempre questa idea che ci troviamo anche molto in femminile, diciamo, in queste nuove forme di lavoro. Ok, vi lascio quest'ultima citazione. Sempre questa idea su cui loro tornano continuamente è che tutto, c'è un'enorme massa di lavoro non pagato, non può neanche risultare pagato a ciò che viene effettivamente ceduto, di come il processo produttivo ingloba conoscenze, affetto, desideri e corpi, motivazioni e opinione, e la produzione è inscindibile ormai dalla produzione di se stessi, dalla cura di se stessi, la cura del corpo, la cura degli altri, la produzione di relazioni. Ok, allora chiudiamo questa parte per oggi.